E oggi siamo orgogliosi di presentarvi questa straordinaria opera d'arte, Bibione. Ammirate il paesaggio, la spiaggia più ampia d'Italia, le pinete e la romantica laguna. E poi l'accoglienza, con hotel, appartamenti, campeggi e la buona tavola. Unica Bibione con le sue terme affacciate sul mare, 240 km di ciclabili ed eventi sportivi internazionali. Prenota qui la tua vacanza attiva. Scopri di più su bibione.com. Bibione, un capolavoro di vacanza.
L'Enoteca è bellissima, Pino.
Enoteca. Pinoteca.
Immagino venderai anche online.
No, ovvio.
E il sito? Pinoteca.no!
Il nome del tuo sito è Suaruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Suaruba.it.
One Podcast.
Piano piano tutte quelle voci che mi dicevano: ah, sei grassa, sei brutta, sei obesa, copriti. E poi ovviamente quello che dicevano: sei un maiale, mettiti il burka. Quando fai questo sport, soprattutto la pole dance, sport dove sei a contatto tantissimo col tuo corpo, no? E sei davanti a uno specchio, sei in reggiseno e mutande, non ci sono escamotage per essere diversa da quella che sei. Però in quel momento a me la cosa che è veramente cambiata è che ho visto il mio corpo e non guardo quello, ma dico: cavolo, ma guarda cosa sa fare il mio corpo, cioè guarda quanto è potente il mio corpo. E quello proprio per me è stata la medicina.
Rieccomi qui, sono ancora io, Alessia, con il mio bel bagaglio di paranoie. Con questo podcast ho iniziato ad aprirmi e devo ammetterlo, è stato liberatorio. Allora ho pensato: e se invitassi degli amici per ascoltare le loro mille pare e affrontarle insieme? Perché ormai lo sapete, in un mondo in cui sembra che dobbiamo farcela da soli, io credo nel valore della condivisione. Io sono Alessia Lanza e questo è Mille Pare. Oggi qui con me un volto conosciutissimo del web, ovvero la designer del Valentina Ferragni Studio. Infatti qui con me c'è Valentina Ferragni.
Ciao Ale.
Sono contentissima che tu sia venuta a trovarmi.
Grazie, grazie per avermi invitata.
Ma figure, guarda, Mille Pare è una chiacchierata semplicissima, come se fossimo io e te al bar a bere la nostra tisana, il nostro tè delle 5. Qui solitamente parliamo di paranoie, insicurezze che magari ci possono accomunare, o come tu hai le tue, io le mie, o comunque cerchiamo di parlare di quegli argomenti che sono ritenuti pesanti, ma che qui cerchiamo di alleggerire. Quando penso a te, penso a una persona che comunque ha cercato tantissimo se stessa e che secondo me ha scelto di essere se stessa. Questo è un po' come ti immagino, e perciò voglio chiederti: ci sono stati momenti o ci sono momenti in cui non è facile essere te stessa, o hai fatto fatica, o magari avresti preferito essere qualcun altro? Ti è mai capitato?
Allora, devo dire che è stato, certo, sicuramente mi è capitato tante volte di aver detto: perché ho fatto questa strada, no? Perché ho scelto di seguire questo sogno. Io ho iniziato sul web solamente aprendo Instagram. Era il 2012, ancora studiavo all'università, ed era un mondo totalmente diverso da quello che conosciamo oggi, no? E sono cresciuta insieme a quello. Ovviamente mi porta un cognome importante, pesante, a tratti comunque molto antipatico, a tratti comunque effettivamente che piace. E non mi sono mai posta il problema se non dovessi fare quello che stessi facendo, se fosse uno sbaglio. Devo dire, ho sempre fatto un po' quello che mi andava di fare. Ovviamente ci sono sempre state molte critiche, anche molti giudizi, anche molte comparazioni, no? Su quello che facessi io, su quello che erano le mie sorelle, anche in generale, entrambe, ma soprattutto Chiara, ovviamente, perché era la parte più importante, no? Io più che altro, più che avere io ansia, per me erano gli altri che mi facevano sentire che non dovessi fare quello che stessi facendo, no? Come se, non so, tutti i figli d'arte non potessero fare quello che fanno i genitori, o le sorelle, o i fratelli, o i cugini, o gli amici. Quindi in realtà io non mi sono mai sentita sbagliata. Devo dire che ho sempre cercato di fare il mio percorso, ed è anche proprio per questo che a 27 anni ho deciso di intraprendere, di aprire un mio brand, e quindi fare tutto da zero, no? Ovviamente avendo paura. E ti dico anche che infatti all'inizio il mio brand doveva chiamarsi in un modo diverso, proprio perché avevo comunque un po' paura delle critiche che potessero arrivare, no? Portandomi un cognome molto, molto forte, e ovviamente tante persone non vogliono neanche entrare nel conoscermi, no? Già sanno che, non so, mi chiamo Valentina, sono bionda, mi chiamo Ferragni di cognome, ok, allora ti odio già a priori perché odio tua sorella, e quindi ovviamente per osmosi odio anche te. Quindi avevo un po' paura, no, di comunque di portarmi queste critiche, e dall'altra parte però fa parte del mestiere, no?
Beh, secondo me comunque tu hai un modo diverso di comunicare rispetto ad esempio a Chiara in questo mondo, cioè io vedo, secondo me se le persone si interessassero magari di più e non dessero le cose per scontate vedrebbero che avete due percorsi diversi. Nel mio piccolo, guarda, mio fratello, nel nostro piccolo, ha iniziato a fare i social e subito l'hanno affibbiato a me. Ho visto quanto effettivamente lui inizialmente ci rimanevamo male e poi ha detto: sai che c'è? Ma sti cazzi, cioè nel senso lui deve fare le sue cose come io devo fare le mie. Io lo ammiro perché ci vuole coraggio, secondo me.
Io dall'altra parte invece ho sempre seguito Chiara, cioè all'inizio Chiara, quando ha iniziato il suo blog, che era il 2007 forse, adesso non me lo ricordo, magari ho sbagliato, 2009 scusate, me lo ricordo, e io secondo che le facevo io le sue foto, perché all'epoca io avevo 14 anni, ero piccolina, quindi abitavamo ancora a Cremona, quindi proprio era, diciamo, anch'io ero parte di quello che stava iniziando a fare lei, che ancora non si sapeva neanche lì cosa sarebbe poi diventato, quindi alla fine è tutto un percorso, no?
Esatto.
Quindi alla fine è quello il bello, secondo me.
Parlando di social, infatti, mi ricordo anni fa che ti avevano criticato per il tuo fisico. E la cosa più bella è stato il modo in cui tu hai reagito. Io ad esempio sono non troppo brava a reagire alle critiche, poi non lo do forse a vedere, però tu...
O per niente.
Però magari io ci rimango male. Vedere come hai reagito tu pubblicamente è stato un esempio per me, ma come tutte quelle ragazzine a casa che magari ti hanno visto. Come l'hai vissuto tu, al di fuori dei social, a casa, quando hai letto quelle cose? Cosa hai pensato? Come hai reagito? Com'è stato quel periodo?
Guarda, allora, prima cosa, non è che è passato il periodo, cioè c'è tuttora, quindi da sempre è stata molto criticata, veramente molto molto. Prima cosa che devo dirti, ovviamente la maturità fa il suo corso, cioè a una certa età impari forse ad essere più, a conoscerti di più, ad apprezzare più il tuo corpo, a non vedere più forse le altre persone e paragonarti a loro, quindi quello è sicuramente la cosa che più di tutti aiuta. Dall'altra parte io devo dire che ho sempre avuto un rapporto molto sano col mio corpo e anche mia mamma è sempre stata la prima persona che ci ha sempre proprio non focalizzato la nostra attenzione su quello. Mi ricordo addirittura, forse avevo 18 anni, 17 anni, che mia mamma le avevo detto: guarda, ma vorrei iscrivermi in palestra, no? E mi fa: ma non devi andare in palestra. Io: ma perché? Ma tu stai benissimo, non devi andare in palestra. Io: ma no, ma non devo andare per dimagrire. E lei fa: ma stai così bene, vai a fare una passeggiata, cioè non entrare subito in questo vortice, no? E quindi proprio per dire che mia mamma l'ha sempre proprio, cioè sempre fatto avere un bel rapporto, no, col nostro corpo. Io poi all'inizio, all'epoca mi ricordo le prime foto, ero un po' più magrina perché ovviamente ero più piccolina, poi ho avuto un cambiamento, mi sembra intorno ai 24-25 anni, insomma ho fatto delle malattie, quindi ho preso cortisone, poi viaggiavo, insomma mangiavo male, un po' di cose, avevo preso un po' di peso. Quindi ovviamente piano piano poi comincia il tuo corpo a cambiare, ci sono siamo donne, no? Ci sono mille cose che entrano e quindi ovviamente il corpo è un po' cambiato. Io però ho sempre avuto persone in quello molto a me vicino che non mi hanno mai fatto sentire che, non so, che non andassi bene o che comunque che fossi cambiata, e quindi io devo dire che personalmente l'ho sempre vissuta bene. Poi quando sono iniziate queste critiche mi hanno molto, cioè ovviamente mi hanno fatto stare male, ero anche più piccola, e più che altro avevo paura non tanto di insomma di loro, no, più che altro avevo paura di come quelle critiche avrebbero potuto cambiare il mio modo di pensare nel mio corpo, no? Quindi avevo paura che piano piano tutte quelle voci che mi dicevano: ah, sei grassa, sei brutta, sei obesa, copriti, e poi ovviamente cioè, quello che dicevano: sei un maiale, mettiti il burka, sembra un cioè proprio veramente tante cose. Avevo paura più che altro che quello mi avrebbero cambiato il mio rapporto, che è molto sano, io lo percepisco molto sano con me stessa, col cibo. Avevo paura tanto di quello, no? E ho sempre cercato di fare le mie cose, no? Di curarmi per quanto potessi curarmi e di non tanto guardare quelle critiche. Cioè, sì, è vero, io posso perdere 2 chili, posso prenderle, ma ragazzi, ma non è quello il problema nella vita. Cioè, nel senso, boh, sì, perdo 2 chili, poi tanto la persona che mi dice sembra un maiale, cioè, perdo 2 chili, cosa mi dice? Ah, sembri un rametto dopo, cioè, capito? Quindi alla fine sarà sempre un problema.
Non va bene mai a prescindere.
No, non vai mai bene.
Cioè, questo è assolutamente vero. Poi vedo che fai pole dance, ad esempio.
Esatto.
Che hai il palo a casa.
No, magari, no, il palo a casa ancora non ce l'ho.
Allora,
no, non ce l'ho.
Cioè, sembra, ho visto...
Sì, è la casa della mia maestra.
Io, ad esempio, non potrei mai fare una cosa del genere, perché, vabbè, io sono una camionista, letteralmente, sono poco femminile,
Sai quanti anni ho iniziato? A 29.
Ah, vedi?
Io non ho mai fatto danza in vita mia, non ho mai fatto niente, ho fatto basket, ho fatto tennis,
vedi?
Ho fatto pallavolo.
Non vuol dire
mai,
nulla.
Non ho mai fatto, sono la persona più negata a ballare, proprio, cioè il senso del ritmo della musica non esiste. Eppure, vedi, mi volevo mettere alla prova, volevo fare qualcosa che uscisse dalla mia comfort zone, come diciamo tanti, fare qualcosa di diverso. Quando fai questo sport, soprattutto la pole dance, sport dove sei a contatto tantissimo col tuo corpo, no? E sei davanti a uno specchio, sei in reggiseno e mutande, non ci sono escamotage per essere diversa da quella che sei. E lì veramente vedi il tuo corpo, no? E lo vedi in tutte le sue sfaccettature, belle e brutte, perché quando tutte ci facciamo una foto, ovviamente la facciamo nel momento in cui siamo, ci piacciamo di più,
no? Giusta,
la posa giusta, il momento in cui ci sentiamo più belle, no? E lì invece veramente vedi il tuo corpo in una maniera totalmente diversa. Cioè io l'ho visto veramente il mio corpo attorcigliato in dei modi che, per carità, cioè... Io non ho la pancia piattissima, quindi cioè, figurati, avevo tutti i rotolini e si vede la cellulite, anche quella che non mi è ancora nata, cioè, si vede. Però in quel momento a me la cosa che è veramente cambiata è che ho visto il mio corpo e non guardo quello, ma dico, cavolo, ma guarda cosa sa fare il mio corpo. Cioè, guarda quanto è potente il mio corpo. E quello proprio per me è stata la medicina.
È pazzesco, cioè, è bellissimo e vorrei provarlo.
E non ti compare a nessuno. E quello secondo me è la cosa più bella, cioè io ho una sfida che è verso me stessa, io se una cosa non riesco a farla per 10 lezioni, all'11ª riesco a farla e dico wow, guarda che cosa so fare, cioè guarda con l'impegno, la dedizione, la costanza, la voglia di riuscire, di non aver mollato, guarda quello che mi fa fare. E poi tutto quello non solo rimane dentro questa sala di pole dance, ma si irradia in tutto il resto della mia vita, cioè io so che comunque... Vedi, tu prova che tanto prima o poi ce la fai.
Sì, comunque secondo me lo sport in generale ti dà molta più sicurezza e effettivamente ti aiuta a conoscerti di più e ti insegna che puoi imparare a prescindere dall'età, dal momento della tua vita, cose sempre nuove che effettivamente non pensavi nemmeno di riuscire a fare, perché dici figurati la spaccata, ma quando mai posso fare una cosa del genere?
Confermo.
Capito? E invece è molto bello. Un'altra cosa che secondo me trasmetti tanto è l'amore per la tua famiglia, che è per me è fondamentale, quindi è bello quando vedi altre persone che hanno questo sentimento per i propri familiari, la propria famiglia, e lo vedo tanto tra te e le tue sorelle. Perciò voglio chiederti, quanto è importante per te la tua famiglia nel mondo lavorativo, nella vita personale, appunto come te la vivi, quanto ti condizionano magari i loro consigli, i loro pareri?
Allora... devo dire che ovviamente tutto anche sempre guarda purtroppo, cioè purtroppo no, in realtà per fortuna tutto questo parte veramente dai miei genitori e da mia mamma, perché lei ci ha sempre spronato ad essere quello che volevamo essere e allo stesso tempo è sempre stata molto dura nei nostri confronti, cioè non era una mamma amica, mai stata una mamma amica. Infatti avevo tipo, quando ero più piccola, tutte le mie amiche che erano, insomma, andavano a ballare a 16 anni, io mai andata a ballare, capito? Proprio zero, molto dura. E lei continuava a dire, tutti questi no che vi dirò prima o poi ve li ricorderete perché vi aiuteranno. E effettivamente a lungo andare poi impari a capire che effettivamente la mamma c'ha sempre ragione, porca vacca, c'ha sempre ragione. E quindi ha creato in noi questo rapporto molto speciale, no? Siamo tre sorelle, alcune cose molto simili, in tante cose molto diverse, no? E però crea in noi veramente una sinergia molto profonda. Noi ci fidiamo tutte l'una dell'altra, siamo molto unite, ovviamente litighiamo come tutte le sorelle, però ci aiutiamo anche veramente tanto, no?
Come essere zia?
Bellissimo, è bellissimo. Sono adesso ho tre nipotini e sono tutti e tre diversissimi. Ovviamente Edoardo, che è il più piccolo, ancora non parla, però è il più calmo per ora. E sono bellissimi. E spero anch'io prima o poi di dare a loro altri nipotini.
Io sono una persona super positiva e secondo me trasmetti anche tu questa solarità, questo modo di vedere forse sempre un po' il bello delle cose. È effettivamente così oppure ti butti giù in un momento? No, cioè come ti comporti quando qualcosa non va?
Allora, io devo dire che per tutti i miei amici sono una delle persone più solari che conoscano e mi fa molto piacere. Devo dire che, allora, penso che un po' tutto va in base a quello che ho vissuto. Cioè, ho avuto dei periodi molto brutti quando ero piccola, soprattutto quando i miei genitori si sono separati. Sono stati anni veramente molto difficili, no? E Infatti ho una frase che è il mio primo tatuaggio che ho fatto a 18 anni per la mia mamma, che è il sereno dopo la tempesta. E penso che questo mi accompagni in tutto quello che è nella vita, anche nei momenti brutti. Cioè, io sono una persona che tende sempre a vedere le cose in maniera molto bella, molto solare, ovvio per tante cose no, ma non so come dire, cerco sempre di vedere il lato buono anche di una cosa negativa che può succedere, no? Faccio il mio massimo, faccio quello che posso fare, se poi non va, non va, non è andato, però io mi ci butto a capofitto in tutto, infatti alcune cose anche troppo, però io mi ci butto, poi se prendo un treno in faccia lo prendo, però l'ho preso e almeno so di aver fatto, di aver dato il massimo, di aver fatto il possibile, di aver fatto qualsiasi cosa per farlo accadere. Non sono una persona che si butta giù, che si lamenta tanto, anzi tanti dicono che sono anche un po' difficile da stare vicina perché non mi faccio aiutare da nessuno, sono molto indipendente, non mi piace farmi vedere giù, cioè penso che siano tante cose per cui è bello essere grati, ci sta anche ogni tanto lamentarsi, per carità, quei 5 minuti, io magari piango quei 10 minuti che vedo tutto negativo, poi una volta che ho finito il pianto, ok, vabbè, si può riniziare, basta, si va avanti, però penso che cercare ogni giorno di trovare qualcosa di bello e nelle cose brutte cercare qualcosa di bello e focalizzarsi su quello possa aiutare un pochino a vedere le cose in maniera diversa.
E credi che l'essere sempre positivo, vedere sempre il bello delle cose, porti altre cose belle? Cioè, un po' la legge dell'attrazione, credi in questa cosa?
Ma non so se credo in quello. Io credo che cercare di fare il meglio porti poi a cose belle. Cioè, tu fai quello che riesci a fare, poi prima o poi qualcosa di bello succede.
Ora arriva un momento divertente che mi piace molto. Che sono delle carte che tirerò fuori da dietro il mio cuscino giallo. Tu non puoi assolutamente sapere cosa c'è scritto, ma ne sceglierai una casualmente.
Ok.
E mi dirai che cosa ti trasmette questa parola.
Ok. Quante sono? 4?
4. Sì.
Dai, rosso. Amore, se rosso mi dà passione. Vado?
Vai.
Solitudine.
Solitudine, ecco.
Solitudine. Ah, che bella parola. È una parola che ho avuto tanto qui a che fare questo ultimo anno. Ho sempre avuto paura della solitudine. Proprio tanto, sono una persona che si circonda sempre di tante persone, quando sono un attimo da sola sempre, cerco sempre di avere qualcuno, di fare qualcosa, no? Un po' perché ho paura, avevo paura di stare da sola e poi nell'ultimo anno mi sono trovata ad essere molto sola, a scegliere di essere sola e quindi ho imparato a stare con me stessa, no? A prendere del tempo per me, a capire un po' come sono e mi sento molto più forte, cioè mi sento di saper stare con me stessa, no? Di sapere quello che comunque posso fare, come posso stare, che tante volte la solitudine, come invece magari pensavo prima, no? Era un po' il fatto di stare male. Invece ora tante volte la solitudine è stare da sola col mio cane a casa, non neanche guardo la tele, non faccio niente, sto là, mi guardo in giro, faccio un po' di cose, sto con me stessa e sto bene e quello veramente mi ha molto cambiato. Anche ieri sera, per dirti, dovevo andare a fare una cosa, l'ho cancellata perché non mi andava, ero a casa da sola tranquilla e relax, proprio il fatto di saper stare da sola. E tante volte, ripeto, pensavo fosse una cosa di cui aver paura, invece poi quando sai stare tanto da sola e ci sai stare così bene, poi dopo è ancora così bello stare con gli altri.
Sì, secondo me non è scontato stare bene da soli né imparare a stare bene da soli, anche perché come dici tu, quando stai sola con te, magari affronti tutte quelle cose che ogni tanto rimandi, dici vabbè, ci penserò quando sto da sola, perché poi uno quando magari sta male cerca di stare con gli altri, di distrarsi. Eppure quando sto da sola a casa mi capita di rendermi conto che è il momento di affrontare quelle cose che ho messo da parte per un po' e che ogni tanto tiri fuori, quindi magari ti fai il pianto, 10 minuti, un quarto d'ora e dici ah bello, mi sono liberata. Però è importante anche quello, secondo me.
Assolutamente.
Qui a Mille Pare, ovviamente parlando di paranoie, parliamo anche di amore, perché l'amore è un sacco di paranoie,
una marea.
Figurati. Però voglio sapere come ti vivi tu questa emozione, che cos'è per te l'amore, che cosa rappresenta per te l'amore?
Wow, per me l'amore rappresenta tanto, rappresenta complicità, rappresenta essere parte di una piccola squadra e ho fatto un periodo forse adesso a non crederci più tanto o comunque a non volerlo. l'amore. Poi però in fondo sono una persona molto romantica, molto dolce, mannaggia. Quindi è bello l'amore, è bello, ogni tanto è brutto purtroppo, però sono emozioni che ti fanno sentire vivo, no? E tante volte io dico sempre, perché dai, perché rinneghiamo queste emozioni, provaci, o poi tanto prima o poi la delusione arrivano per tutti, arriva per tutto, però nel mentre guarda quante cose belle ti sei vissuto, no? Guarda quante belle emozioni, quanti bei momenti che ti porterai avanti, no? Quindi l'amore è bellissimo. Guarda, ti dico una cosa più bella, che ero a fare un pranzo, non dico con chi, però con una persona più adulta di me, che fa parte del nostro gruppo, e lui ha fatto una domanda molto, molto particolare, che ha detto: se tu potessi esprimere un desiderio della tua vita, che cosa esprimeresti, no? E se diciamo, che tutti stiano bene in famiglia, che tutti siano felici, no? Cosa un po' ovviamente che, per cui tutti risponderemo così. Io ho detto: tu cosa risponderesti? Lui mi dice: io vorrei essere per sempre innamorato, no? E tu dici, e a parte che è una persona di cui non ti aspetti questa risposta, no? E quindi io ho detto proprio, ma dai. E lui fa: però se tu ci pensi, pensa come vedi le cose più belle quando sei innamorato. Pensa come tutto quello che ti è intorno, a qualsiasi età, io parlo a 15 anni come questa persona è grande, quindi 70, 60, 50, pensa a sentirti sempre con quella sensazione. Quando come sei innamorato, vedi tutto più bello, cioè vedi tutto, una giornata brutta, però c'hai il cuore caldo, no? Ti senti vivo, ti senti amato, e quindi è bello. Cioè, infatti ho detto: che bello, io vi vorrei augurare tutti i giorni di essere innamorato.
Bellissimo, sono d'accordo. Poi secondo me, quando magari sei quei momenti, no, perché con l'amore non va bene, è normale che pensi: no, l'amore fa schifo, l'amore è una bugia. Però effettivamente in fondo sappiamo tutti che è questo qua, è questa l'emozione che poi dopo un po' ti manca e dici: quanto vorrei mi succedesse, perché è vero che vedi le cose in maniera diversa. Col passare degli anni, tra virgolette, hai un'idea diversa dell'amore adesso?
Non è un'idea diversa, ma ovviamente reagisci in maniera diversa all'amore, no? Quindi ovviamente quando sei più piccolo è quell'amore irrazionale, no? Quel primo amore, dai, chi se lo scorda? Io ve lo ricordo ancora il primo amore, no?
Staremo insieme tutta la
vita.
Staremo insieme tutta la vita.
Sì, io mi ricordo che a 16 anni dicevo: oddio, ci compreremo una casa con il cane, andremo a vivere, 3 figli, 2000 nipoti. Poi ovviamente le cose cambiano, per carità, il primo amore può essere per sempre oppure no, come nel mio caso, però devo dire che ho sempre cercato un amore che potesse durare in eterno, che potesse durare tanti anni, e l'ho anche avuto, perché comunque ho avuto un amore che è durato quasi 9 anni io. Poi se vedo ad esempio le mie sorelle, mia sorella Francesca adesso si è appena sposata col suo compagno che stanno insieme da 15 anni, Chiara comunque anche lei ha avuto amori molto forti, molto importanti, e quindi è una cosa che tutte forse noi cerchiamo. Poi purtroppo penso che non sai mai come andrà a finire, no? Io quando poi mi innamoro spero che quella persona sia la persona che potrà accompagnarmi per il resto della vita. Ovvio, per me penso che sia complicato, non difficile, sia complicato, perché poi nel mondo di oggi abbiamo veramente tantissime possibilità di poter cambiare, di poter essere diverso.
Ci crediamo tutti nell'amore della vita, però credo che sia difficile renderla una cosa concreta. Io la vedo così, cioè ormai penso che non ci sia più l'amore della vita, ci siano tanti amori della vita, penso che si vivono tanti amori diversi ed è difficile portarne uno avanti, perché ormai è diverso, io vedo proprio come se ci si stufasse molto di più.
Ma secondo me invece non la vivo così, cioè per me non è che ci si stufa, per me è che sai che puoi dire di no, cioè sai che puoi dire basta, e quindi tante volte è più facile dire basta, no, che provarci. Però secondo me se poi trovi forse la persona giusta, dire basta ti diventa difficile, no? E prima di dire basta ci provi, ci riprovi, ci sbatti la testa, come nel mio caso, no? Ci provi con tutta te stessa. E poi però l'amore è fatto di due persone, quindi se entrambe non hanno la stessa voglia di portare avanti questa cosa, allora è ovvio che prima o poi finisce. Però non è detto, cioè io non la vedrei così. Io penso che sia più, non è tanto che ci si stufa, ma che sia forse complicato per i passi della vita, no? Per quello che poi succede, per riuscire ad avere anche uno stesso orologio che faccia fare le cose nello stesso momento, no?
Se tu potessi dare un consiglio o dei consigli alla Valentina di 5 anni fa, anche magari inerente all'amore, che cosa le diresti?
Allora, alla mia di 5 anni fa direi: credi in quello che sei, credi che farai tante belle cose, credici veramente, perché succede, perché se ti impegni le cose belle accadono. E non darti per scontata, non dare per scontata qualcosa che non ti fa stare bene, ma che ti sei ostinata che devi portare avanti. Poi direi alla mia di 5 anni fa di viversi tutto, di viversi l'età che hai e di non aver paura dei giudizi, di quello che tirano le persone, di non aver paura delle conseguenze, di far star male qualcuno e prenditi cura di te stessa per tutta la vita. Dicevo, boh, chissà se sarò la persona che avrà il coraggio di fare quello che fa, di mandare tutto a quel paese, di scegliersi, di stare bene, di scegliere la verità, no? Di essere diversa. E dicevo, chissà se sarò mai quella persona. E sai cosa ti rispondo oggi? Sì, ora mi guardo e dico, sono quella persona. E quindi sono fiera di me, no? Di quello che ho fatto. Dico, cavolo, 30 anni, dico, e spero di essere sempre quella persona lì, no? Sono fiera di non essermi lasciata trasportare dalle persone, dalle emozioni, dalle cose, di aver sempre scelto alla fine me stessa e quello che effettivamente faceva stare bene me.
Ora tiriamo su gli animi.
Esatto, asciughiamo un po' queste lacrime.
E arriviamo al mio momento preferito. Allora, adesso giochiamo a Easy o Para.
Ok.
Partecipo anch'io. Io ti rileggerò delle affermazioni e mi risponderai effettivamente se per te sono easy, quindi cose facili, oppure para.
No, io totale.
Esatto. Ok, cominciamo. Il cartello tirare o spingere della porta.
Easy.
Vedi?
Sì.
Per me è parissima, sbaglio okay. Sempre. 50% di possibilità, io la sbaglio.
Ma più o meno. Io vi altro pull push in inglese ogni tanto.
Vero?
Quello sì.
Quello ancora peggio, effettivamente. Al primo appuntamento ti chiede di smezzare.
Easissimo per me. Anzi, io tanto pago anche io il primo appuntamento.
Capito? Per me invece para, ma per il fatto che pago io. Cioè, se non so come dire, io farei piuttosto una volta e una volta l'appuntamento.
Ok. Però vabbè, dai, ci sta anche smezzo. Poi se posso dirti una cosa, secondo me argomento soldi nelle relazioni è sempre un grosso problema, è sempre, dà sempre ansia a tutti, cioè in entrambi le parti. Quindi c'è una persona che comunque secondo me dice, guarda, facciamo metà, posso dire, non vediamola così negativa. C'è una persona che già magari anche quella persona si sente in ansia a doverlo chiedere.
No, esatto, forse dovrebbe essere più
easy.
Hai ragione. Se ti invito a cena pago io, ecco, io la vedo così.
Sì, no, io invece qualsiasi cosa va bene, cioè paghi tu, paga lei, pago io, smezziamo. Per me, l'importante è se sono stata bene, non è il problema dei soldi.
No, esatto, quindi, il problema dei soldi secondo me non ci deve mai essere, cioè va bene anche il McDonald's come il kebab e le patatine.
Assolutamente.
Anzi, forse meglio.
Per me, guarda, assolutamente, patatine, perfetto.
Esatto. Ok, intelligenza artificiale, easy o para?
Para.
Anche per me para, mi spaventa.
Para.
Però non so se hai visto che ultimamente è successo a me su TikTok che editano le foto, ti mettono nuda e dicono foto nuda, link, Telegram, cioè parissima
veramente.
E purtroppo le persone ogni tanto non si rendono conto che sono palesemente fake, ma però parissima, la trovo
parissima totale,
spaventoso.
Sì, vedremo.
Essere terzo incomodo.
Easy, dai, ogni tanto easy.
Anche per
dipende,
me easy.
Dipende poi. Però vai, dipende, se accompagni un'amica con un ragazzo, magari all'inizio ci stai assieme, dai, fai due chiacchiere, poi quando so la cosa diventa un po' più che si piacciono, allora ok, ciao ragazzi, io vado. Oh, dai, easy.
Sì, forse dipende se effettivamente hai tanto, cioè se ti fanno sentire di troppo,
esatto.
Forse è parissimo.
Si incominciano a limonare davanti a te, magari dici vabbè, ancora
me ne vado.
Ciao belli, esatto. Però se no dai, easy.
Va bene, queste erano le mie easy o para.
E anche tu per te easy questa?
Sì, super easy.
Allora possiamo fare le terze incomode.
Sì, esatto. Io sono molto contenta che tu sia venuta a trovarmi.
Grazie, Ale, anche io.
Commovente, divertente. È stato bello vederti anche così, come se ci conoscessimo da una vita. Che ci conosciamo da tanto.
Un pochino, ma
però,
mai così bene.
Esatto, cioè. E quindi ti ringrazio per essere venuto a trovarmi.
Grazie a te per avermi invitato e in bocca al lupo per tutto.
Grazie, crepi. Io vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio. Ci vediamo alla prossima puntata di Mille Pare. Se ti è piaciuto questo episodio, condividilo con i tuoi amici. E per tutti gli aggiornamenti, seguici sulle pagine social di Mille Pare. Mille Pare è un podcast di Alessia Lanza, che poi sarei io. Scritto con Costanza Danelon, ripresa e montaggio Davide Tessari. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabili della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
E oggi siamo orgogliosi di presentarvi questa straordinaria opera d'arte, Bibione. Ammirate il paesaggio, la spiaggia più ampia d'Italia, le pinete e la romantica laguna. E poi l'accoglienza, con hotel, appartamenti, campeggi e la buona tavola. Unica Bibione con le sue terme affacciate sul mare, 240 km di ciclabili ed eventi sportivi internazionali. Prenota qui la tua vacanza attiva. Scopri di più su bibione.com. Bibione, un capolavoro di vacanza.